SBS Italia.
Ieri a Canberra si sono conclusi i lavori parlamentari per il 2019. Il primo ministro Scott Morrison ha annunciato una revisione del pubblico impiego in quella che ha descritto come una mossa per ridurre la burocrazia e aumentare l'efficienza del settore. Noi ne parliamo questa mattina con l'esperto di politica australiana Paul Scutti, a cui diamo il benvenuto ai microfoni di Radio SBS. Ciao Paul.
Ciao Francesca, un buongiorno agli ascoltatori.
Parliamo proprio di questa revisione. Allora, il numero dei dicasteri passerà da 18 a 14, diciamo con delle aggregazioni che hanno sollevato non poche perplessità. Raccontaci quali sono i punti principali di questa riforma del settore pubblico e soprattutto se ci sono evidenze nella storia politica australiana o anche in altre situazioni che appunto un super ministero sia di fatto una macchina amministrativa più efficiente.
Sì, Francesca, la riforma porterà all'accorpamento di diversi dipartimenti, ad esempio quello dell'agricoltura e delle risorse idriche sarà accorpato all'attuale Ministero dell'Ambiente. I cambiamenti entreranno in vigore il 1 febbraio, però nonostante queste novità non ci saranno cambiamenti nella formazione di governo, quindi meno ministeri ma lo stesso numero di ministri, il che lascia pensare che quella annunciata da Morrison sia più una riforma cosmetica che altro, e infatti ci sono alcune decisioni che lasciano un po' perplessi. Ad esempio, la responsabilità per la cultura è stata accorpata insieme a infrastrutture, trasporti e sviluppo regionale, il che insomma sono aree decisamente diverse, eppure dovranno lavorare tutti quanti i burocrati di questi vari settori, dovranno lavorare tutti sotto lo stesso dicastero. Il Dipartimento dei Servizi Pubblici infine sarà ribattezzato Servizi Australia e finora sostanzialmente gestiva ad esempio il Centrelink e diverrà un'agenzia all'interno del Dipartimento dei Servizi Sociali, quindi questa forse è una novità un po' più interessante, e Morrison ha ripreso un po' il modello del New South Wales, di quanto ha fatto il governo statale del New South Wales. In passato non ci sono davvero dimostrazioni o prove che questi accorpamenti portino a più efficienza. Ad esempio, un caso molto recente è quello del Dipartimento degli Affari Interni, che era stato creato dall'unione di vari dipartimenti più quello dell'immigrazione. È un'enorme macchina burocratica, e è noto da quando è stato creato questo dicastero sia il morale dei dipendenti sia l'efficienza dei servizi pubblici che questi dipendenti devono espletare sono calati in seguito alla creazione di questo dipartimento. Il sindacato della pubblica amministrazione ha criticato la mossa di Morrison e appunto ha ricordato che storicamente non ci sono dimostrazioni di più efficienza in seguito a queste riforme. È anche interessante notare come la coalizione continui a gestire il tema dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, di come questi siano sempre meno prominenti nell'organigramma del governo. Se facciamo un po' di storia, nel 2010 Julia Gillard aveva creato il Dipartimento dei Cambiamenti Climatici, questo era stato poi abolito nel 2013 da Tony Abbott. Nel 2016 Malcolm Turnbull aveva creato il Dipartimento dell'Ambiente e dell'Energia e adesso, secondo Morrison, quindi come possiamo vedere c'è stata una certa trafila di primi ministri, secondo Morrison ad occuparsi delle emissioni inquinanti sarà il nuovo mega Dipartimento di Agricoltura, Risorse Idriche e Ambiente. Quindi sì, accorpamenti pesanti, ma in generale non è la prima volta che queste riforme accadono nella storia australiana, e ogni primo ministro tende un po' a voler imprimere il proprio stile, il proprio pensiero nell'organigramma della pubblica amministrazione.
E anche un altro dato insomma che ha destato preoccupazione è il fatto che proprio con l'accorpamento di questi ministeri saranno effettivamente licenziate dal settore pubblico alcune delle figure più senior, quindi con maggiore esperienza e maggiore anche capacità professionali in una tendenza che sembra un po' essere coerente con quella degli ultimi anni e che potrebbe chiaramente togliere delle capacità e dell'esperienza professionale importante per i ministeri. Invece, se andiamo un po' oltre nella settimana, arriviamo a martedì e parliamo del disegno di legge per l'abrogazione di Medivac, che appunto prevede l'evacuazione da centri di detenzione offshore di rifugiati per motivi medici. Insomma, è passato dopo un accordo segreto tra Jackie Lambie e la coalizione. Che cosa significa per la legge in sé? E anche, Paul, tu hai qualche idea, hai qualche ipotesi su quali possano essere appunto i termini dell'accordo tra Lambie e la coalizione?
Beh, sì, insomma, ci sono voluti mesi di trattative, ma infine siamo arrivati all'abolizione di questa legge, che fino ad ora era stata usata da circa 180 richiedenti asilo per essere trasferiti in Australia per ragioni mediche. La senatrice indipendente Lambie è stata determinante per l'abolizione della legge. Il governo non ha reso noti i dettagli dell'accordo tra Lambie e coalizione, e anzi ha detto che non c'è alcun patto segreto e che la Lambie ha detto sì solo dopo aver visionato dei dossier segreti sulla sicurezza nazionale. Le indiscrezioni lasciano intendere comunque che la richiesta della Lambie sia quella di cui abbiamo già parlato qualche giorno fa, e vale a dire la possibilità di trasferire in Nuova Zelanda i richiedenti asilo che si trovano ancora a Manus Island e in Nauru. L'offerta del governo della Nuova Zelanda è valida ormai da anni, e proprio ieri il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha confermato la disponibilità del suo paese, aggiungendo però che adesso tocca all'Australia decidere cosa fare. Il governo stesso è stato piuttosto sibillino in merito alla domanda appunto su possibili trasferimenti in Nuova Zelanda. Morrison ha risposto limitandosi a dire che l'obiettivo del governo resta comunque quello di trovare una sistemazione a tutti coloro che si trovano ancora in questi centri di detenzione, e non ve ne sono fortunatamente tantissimi, ce ne sono ancora circa 500 su Manus Island e Nauru. La Nuova Zelanda si è detta disposta ad accettarne circa 150 l'anno. Nel frattempo l'Australia ne ha già trasferiti 650 negli Stati Uniti, e altri 250 dovrebbero essere trasferiti a breve sempre negli Stati Uniti. Quindi ci sono le possibilità di finalmente magari chiudere questi due centri, però il governo non vuole pubblicizzare nessun accordo perché teme che così facendo si darebbero nuove ragioni ai trafficanti di esseri umani di riprendere i viaggi in mare. Quindi i dettagli restano segreti. È davvero probabile che il trasferimento in Nuova Zelanda sia il motivo che ha convinto la Lambie a votare per l'abolizione della legge.
Un'ultima domanda che riguarda sempre la settimana politica, ma ci spostiamo insomma dai banchi del Parlamento federale, perché, Paul, parliamo infine velocemente della bagarre tra il ministro Angus Taylor e l'autrice americana Naomi Wolf, che ha mosso accuse di antisemitismo a Taylor per fatti che si sono svolti, se non sbaglio, 30 anni fa. Dicci di più su questo caso.
Beh, continuano i problemi per il ministro dell'energia. Come sappiamo, la polizia del New South Wales continua a indagare sulla presunta contraffazione di documenti ufficiali del comune di Sydney, documenti che Taylor ha poi usato per attaccare il sindaco di Sydney, Clover Moore. E adesso per Taylor ci sono anche polemiche a livello internazionale, perché la scrittrice Naomi Wolf è venuta alla ribalta a causa di un episodio che Taylor ha raccontato più volte, che si sarebbe svolto nel 1991 quando era studente ad Oxford insieme alla Wolf. E in particolare Taylor ha raccontato in più di un'occasione quando, durante il Natale del 91, diversi studenti americani avevano deciso di togliere gli alberi di Natale dalle aree comuni. E l'aneddoto di Taylor è stato usato dal ministro diverse volte nei suoi attacchi contro la correttezza politica. Il problema è che la Wolf è venuta a sapere di questo aneddoto e ha invece detto che lei non si trovava affatto ad Oxford all'epoca, che aveva lasciato Oxford circa 6 anni prima. Ecco, la scrittrice ha anche telefonato all'ufficio di Taylor chiedendo una correzione formale. L'Australian Financial Review, che aveva pubblicato l'aneddoto, ha corretto l'articolo, ma Taylor non ha fatto marcia indietro e anzi ha chiesto le scuse della Wolf dopo che quest'ultima l'aveva accusata di antisemitismo. Insomma, scene niente affatto edificanti in Parlamento ieri, bisogna chiedersi se e quanto Taylor può davvero resistere al suo posto. Come abbiamo detto, l'indagine della polizia del New South Wales continuano. Il ministro per quanto riguarda quei documenti contraffatti, sta collaborando con la polizia, però non ha rivelato i dettagli di questa collaborazione. Queste polemiche adesso anche a livello internazionale chiaramente non aiutano e bisognerà capire fino a che punto Morrison sarà disposto a tenere Taylor all'interno del governo, e potrebbe a un certo punto, se il prezzo politico dovesse essere troppo elevato, potrebbe benissimo scaricarlo.
E allora noi ringraziamo per questa panoramica delle principali notizie degli ultimi giorni in ambito di politica australiana Paul Scutti, che ritroveremo senz'altro nel corso dei prossimi programmi. Grazie Paul.
Grazie Francesca, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.